tornare alla struttura sacrificale che a mio parere ha la stessa funzione della cosiddetta macchina antropologica. Cioè la macchina antropologica non è qualcosa che semplicemente esclude, cioè che crea l'uomo escludendo ciò che viene definito non uomo, ma che esclude includendo, cioè appropriandosi, ed include escludendo, cioè assoggettando. Poi farò degli esempi così mi spiego meglio, però sicuramente questo per dire che soggetto è sempre soggetto di e soggetto a, cioè non siamo solamente soggetti ad esempio di diritto, ma siamo soggetti al diritto, possiamo essere soggetti di diritto perché siamo soggetti a determinate regole.
Certo, certo.
E quindi quell'ambiguità di cui dicevo all'inizio qua diventa molto, molto, molto chiara. Ho detto altrimenti non si può diventare soggetto senza soggettarsi, e quando si diventa soggetto lo si fa a spese di altri, anche dell'altro che noi siamo. Qui se volete c'è un esempio banale che è quello che viene comodo in questi giorni, non so se avete acceso un condizionatore, però insomma,
no, abbiamo un povero
ecco, fate finta di avere un condizionatore. E se aveste un condizionatore ovviamente questo produrrebbe dell'aria fresca nella stanza dove vi trovate, ma a spese di qualcun altro, cioè a spese del fatto che ovviamente aumenta la temperatura fuori di quella stanza. Ecco, se mi è concesso questo paragone un po' idraulico.
Sì, certo, poi comunque tutto una conseguenza, no? Cioè comunque un effetto farfalla su qualsiasi cosa, anche questo povero ventilatore attaccato alla corrente elettrica a sua volta andrà a incidere sicuramente su qualche bacino idrico da qualche parte, su della manodopera sottopagata, su...
Sento aria di estinzionismo, facciamo attenzione.
Per no, cui, però in questo caso nel soggetto questa operazione della macchina antropologica è contemporanea, cioè i due meccanismi non c'è un effetto farfalla per cui succede qualcosa a Tokyo e si hanno le conseguenze a New York. Qua succede a Tokyo e resta a Tokyo, e succede a New York e succede a New York, se posso dire.
Dici? Cioè,
il soggetto nel momento stesso in cui si costituisce espelle qualcosa al di fuori di sé perché se ne riappropria. Cioè di fatto lo mangia.
Io non vedo tanto questi soggetti a chilometro zero come cerchi di farli passare. Cioè penso che la responsabilità, vogliamo anche parlare di responsabilità del soggetto, di questo soggetto sovrano, ma che comunque ha una sua responsabilità. Non la vedo così limitata nello spazio. Cioè,
No, mi sono spiegato male. Non intendevo chilometro zero, intendevo dire che l'evento di esclusione è contemporaneo, è indissociabile dall'evento di inclusione, cioè che i due meccanismi avvengono contemporaneamente, quindi è una questione di tempo più che di spazio.
Posso bloccarti? Ti blocco una? Vabbè, fai l'esempio, poi sono arrivati tre messaggi e quindi volevo...
Tre ascoltatori!
Ma è cattiva, guarda, io non volevo usare, lo sai che non volevo usare il termine professore, ma senza che ci siamo parlato perché non c'è stato tempo, giuro, l'ha fatto
esimio,
lei.
Esimio.
Il teatro della crudeltà.
È vero, Comunque,
no, volevo
vai
fare
con
l'esempio della...
Volevamo smontare il tuo privilegio bianco, eccetera, eccetera, e anche dottorale, insomma.
No, non è un privilegio, sto morendo dal caldo e sto cercando di dire delle cose che sto facendo.
Vai.
Pensavo ad esempio al fuorilegge, no? Mm-hmm. Il diritto e la prigione e la legge hanno, nel momento stesso in cui si formano come soggetti, costituiscono il fuorilegge, che è assolutamente necessario perché il sistema possa continuare a funzionare. È l'alimento che serve a sostenere il sistema. Nel momento in cui si crea l'uomo, viene costruito immediatamente l'animale. Cioè, detto in altri termini, ciò che questa macchina espelle producendo è parte del soggetto stesso perché ne costituisce il confine esterno, e quindi costituendone il confine esterno è al contempo dentro e fuori. Non so se in questo modo sono riuscito,
certo,
a spiegare questa operazione, che è complessa ma è continua, è rintracciabile in,
sì, è come si dice, è più difficile a dirsi che a farsi, perché poi alla fine queste sono realtà tangibili che si vivono piuttosto quotidianamente, no? Quindi è il cercare di darle una spiegazione e di farne una critica, la parte, certo, più complessa.
Certo.
Ti leggo un primo messaggio, nell'ordine l'ultimo, ma noi decostruiamo, quindi rinvertiamo tutto.
Gli ultimi saranno i primi.
Esatto.
Amen.
Togliamoci da questo assoggettamento dell'ordine di arrivo. Ma quindi possiamo dire che ci sono soggetti con la S maiuscola e S minuscola? Sono entrambi astrazioni da mettere tra parentesi e cercare di decostruire? I nuovi soggetti che nascono nella storia sono quindi costruzioni? Di che tipo? Sono partita dalla più difficile, eh? Non volevo,
sì,
dirtelo.
No, soprattutto non è una domanda.
Sono tre domande. Esatto, però hanno risparmiato
stanotte, cioè, no, mica vorrei dormire stanotte.
Hanno mandato hanno risparmiato con un messaggio, con un sms solo, ha mandato tre domande. Vuoi che te rilegga,
sì,
in ordine?
Sì, dimenticate.
Allora, ma quindi possiamo dire che ci sono soggetti con la S maiuscola e S minuscola?
Sì.
Ok, sono entrambi astrazioni da mettere tra parentesi e cercare di decostruire?
Sì.
Ma proprio perché si parla di soggetto, al di là del fatto che abbia S maiuscola o S minuscola, giusto?
Sì.
Ok.
Poi dopo magari ci torniamo. Adesso...
Ok. I nuovi soggetti che nascono nella storia sono quindi costruzioni. Di che tipo?
Beh, direi sì. Di che tipo dipende da quale soggetti stiamo parlando. Insomma, comunque certamente il concetto di soggetto è una costruzione artificiale.
Sì, più che altro penso sempre molto funzionali, no?
Certo,
al sistema stesso.
Beh, ma anche voglio dire il soggetto deviante o il soggetto d'opposizione, il soggetto politico.
Queer
sono ovviamente delle costruzioni, cioè, non, perché io credo che tutto ciò che viene insomma, detto un po' brutalmente, la natura non esiste. Vediamo solamente gli effetti della nostra gestione della natura, no? Per cui ciò che viene naturalizzato da un lato e ciò che viene denaturalizzato e quindi eliminato dall'altro. Ricordo insomma tutto un lungo filone del pensiero femminista e queer che prevede che tutto ciò che viene considerato materiale, naturale, non costruito, è qualcosa che viene definito così da chi ha interesse a lasciare che le cose non siano modificabili, perché nel momento in cui qualcosa è dato per natura, è un dato di fatto, è un cosiddetto dato di fatto, è assolutamente inattaccabile e indecostruibile, no? Per cui diventa c'è spesso un'operazione, ed è parte di quella favola di cui dicevamo prima, l'idea che esista qualcosa che non può essere criticato, non può essere attaccato, non può essere considerato, perché è così da sempre, no? È così per natura,
certo.
È naturalmente così. E quindi ovviamente questa è la risposta migliore per chiudere ogni discorso di emancipazione sociale, no?
O farà arrabbiare moltissimo.
Chi farà arrabbiare?
No, dico, chiudi il discorso o fai arrabbiare moltissimo la controparte, che assolutamente non accetta una chiusura di questo tipo. Io propendo per la seconda ipotesi.
L'eterosessualità è una cosa naturale, no? Gli umani hanno sempre mangiato gli animali, è naturale, c'è la catena alimentare. Ci sono sempre stati ricchi e poveri, no? Poi ci dimentichiamo che sono tutte costruzioni che sono nate spesso negli ultimi 200-300 anni in un piccolo pezzettino del globo, in un'area nord europea, nord americana, che non ha nulla a che fare con le culture, con i sogni, con le costruzioni di altre culture e di altri in altri luoghi, in altri tempi.
Certo, ma questo comporta anche sempre una minore assunzione di responsabilità, secondo me. E torno alla responsabilità, il fatto di dare così per scontato, per assodato, che qualcosa è sempre esistito, che le cose non puoi cambiarle, che insomma stai un pochino facendo il Don Chisciotte della situazione, è un po' come dire, tanto qualsiasi cosa faccia non cambierà mai niente, quindi continuo a fare quello che voglio e del resto mi importa poco, quindi secondo me è uno sgravarsi di responsabilità comunque anche. Certo. Un atteggiamento del genere.
Viceversa, per la questione dei soggetti grandi e soggetti piccoli, soggetti con S maiuscola e soggetti con S minuscola, questo se vuoi apre una discussione a che cosa riproduce questo soggetto, no? Abbiamo saltato probabilmente molte parti. Forse prima di arrivare lì vale la pena di ribadire un concetto fondamentale, cioè che cosa produce questa strana macchina di cui abbiamo parlato, che include escludendo. E quello che produce è quello che dicevamo prima, cioè l'uomo bianco, maschio, eterosessuale, adulto, abile, normale, benestante. Questo ce lo diciamo spesso, è probabilmente la base fondamentale per le intersezioni che il movimento antispecista sta cercando da tempo, e se posso dire qualcosa è che qual è il contributo che l'antispecismo può dare in questo campo è che forse fino ad oggi sono stati decostruiti gli attributi del soggetto, cioè bianco, maschio, eterosessuale, adulto, eccetera, ad esempio il pensiero femminista queer ha decostruito maschio ed eterosessuale, il pensiero postcoloniale ha decostruito l'essere bianco. La domanda che mi viene da porre, che porremo sicuramente al workshop, è: non stiamo perdendo di vista l'essenziale, cioè appunto il soggetto, il sostantivo di questa frase, ovvero l'uomo è semplicemente la risultante della somma di tutti questi attributi, o invece ciò che si costituisce a partire dall'esclusione appropriante dell'animale? Io credo che qua si giochi uno snodo decisivo che mostra definitivamente la pervasività della questione animale per il nostro modo di pensare, di rapportarci e di vivere, perché io credo che l'animale innanzitutto è ciò che permette la formazione di quelle coppie dicotomiche di cui dicevamo prima, perché la cosiddetta parte bassa di tutte le dicotomie è sempre tale perché animale o più vicina all'animale. Pensiamo uomo-donna, bianco-nero, ad esempio, eterosessuale, omosessuale, no? La parte, tra virgolette, inferiore della dicotomia è tale perché condivide maggiori aspetti della cosiddetta vita animale. E l'animale poi è una specie di mostro che si forma mettendo insieme tutti i pezzi, tutti questi pezzi dei corpi abietti. Quindi credo che il lavoro che dovrebbe fare l'antispecismo, e spero che uscirà nella discussione al workshop, sia quello di mostrare la pervasività della questione animale, il contributo che la questione animale può dare, può ricevere da un lato, perché certi movimenti e certi pensieri sono andati più avanti di noi nell'approccio denaturalizzante di certi aspetti associati all'uomo, ma dall'altro lato l'antispecismo contiene in sé la possibilità di mettere in dubbio il sostantivo, il soggetto, e non solamente gli attributi, gli aggettivi che lo caratterizzano. Ecco perché secondo me la questione del soggetto è assolutamente centrale per un antispecismo che voglia mettersi all'altezza dell'orrore quotidiano che deve affrontare. Di fronte all'antispecismo ci sta una, come dicevamo prima, una vera e propria piramide d'orrore, un orrore violento, diffuso, capillare, e è necessario a cominciare a riflettere al di là della dicotomia umano-animale, che invece sembra caratterizzare certamente molto, molto pensiero animalista fin dalle sue origini, o sicuramente il neoanimalismo italiano, no? Per cui sembrerebbe quasi possibile affrontare la questione dell'animale e risolverla lasciando immodificato ciò che consideriamo essere l'uomo, la struttura delle nostre società, il nostro modo di relazionarci tra di noi. E, viceversa, io credo che un antispecismo maturo, che possa dare il suo contributo significativo al pensiero critico, sia proprio questa, la capacità di quella che Federico Zappino chiama il riconoscere la norma sacrificale, cioè che la questione non è solamente la creazione della dicotomia umano-animale, ma la norma sacrificale che la rende possibile, cioè quella possibilità tale per cui chi cade nella categoria di animale è totalmente sottoposto all'oppressione, alla capacità sezionante di chi viene invece assunto nella categoria dell'uomo. È un po' quello che è successo, credo, all'interno del movimento femminista. Feminosca mi correggerà se sbaglio, ma il riconoscimento, credo che il passaggio centrale è stato il riconoscimento di una norma eterosessuale che prevede, che necessita di un maschile e di un femminile per poter funzionare. Quindi la questione del femminismo prematuro non è solo, tra virgolette, la subordinazione del, tra virgolette, femminile al, tra virgolette, maschile, quanto piuttosto la costruzione di una norma eterosessuale che prevede queste posizioni stabili e naturalizzate. E credo che la stessa situazione si verifichi nell'ambito, si dovrebbe verificare nell'ambito dell'antispecismo. La questione non è solo, tra virgolette, la dicotomia umano-animale, ma la norma sacrificale che la rende possibile. E per tornare invece alla, una volta che questo soggetto con queste caratteristiche si è dato, che ovviamente quindi ha previsto un'operazione di sezionamento rispetto alla propria animalità, alla propria finitudine corporea, alla propria sessualità, a tutto ciò che non rientra in quella nella ragione calcolante dell'uomo con la U maiuscola, per cui il soggetto può sostenere di autogenerarsi perché ha negato interminabile serie di corpi femminili da cui è nato, si dichiara autosufficiente perché ha rimosso la dipendenza femminile dalle cure parentali, la sua vulnerabilità, la sua finitudine, può affermare di essere razionale perché ha rinnegato l'inconscio, come dicevamo prima, dice di essere assoluto perché si è automutilato, ha sezionato gli animali e le relazioni tra loro e con noi, di essere universale in quanto rivendica come universale proprio le sue caratteristiche, cioè su essere maschio, bianco, adulto, eccetera. Ma se vogliamo, il punto che cercavo di esprimere prima, cioè il soggetto è un corpo spettrale che può lavorare così perché, per usare un termine di moda, ha fatto un'operazione di outsourcing, cioè ha esternalizzato il proprio corpo, cioè il soggetto si è spiritualizzato universalizzandosi perché ha avuto la possibilità di assegnare le proprie funzioni corporee, lo svolgimento delle proprie funzioni corporee, come ci insegna già Platone nel Timeo, agli schiavi, cioè agli stranieri, alle donne e agli animali. Qua vedete che la questione che viene spesso citata come una sorta di mantra, razzismo, sessismo, specismo, in realtà pur nelle loro specificità si incontrano perché sono entrambi dei sistemi di esternalizzazione delle funzioni corporee ritenute animali ad esseri ritenuti abietti, che rendono possibile l'erezione del soggetto. E allora arrivo a quella storia che dicevamo prima, cioè che cosa riproduce questo soggetto. Questo soggetto riproduce tanti, tanti sovrani che possono essere piccoli, in questo caso prendono il nome di individui. Individuo vuol dire ciò che è stato reciso talmente tanto che non può più essere ulteriormente diviso. E la favola prosegue mettendo insieme questi individui, sommandoli uno a uno, formando la società, la patria e lo Stato, entità che a loro volta nominano i grandi sovrani, quindi i grandi soggetti. Come esempio di questo aspetto direi che è illuminante la copertina della prima edizione del Leviatano di Hobbes.
Sì, anch'io ci stavo pensando.
Dove appunto lo Stato, che è il famoso Leviatano, è rivestito da un vestito che è composto dalle varie facce dei piccoli sudditi, tra l'altro suddito è un altro sinonimo di soggetto, che hanno lo stesso volto del sovrano, cioè la messa insieme dei tanti piccoli individui che cedono la loro libertà a favore di un'entità superiore che ne garantisce la vita. Ecco, questo credo che sia una delle operazioni fondamentali. Poi ci sono tutta un'altra serie di termini, appunto io che abbiamo brevemente toccato prima, persona, che è un altro termine assolutamente associato, ma credo che quando, rispondendo alla provocazione di Feminosca, parlavo di soggetti con la S maiuscola e S minuscola, che poi credo abbia generato la domanda, intendevo appunto questi sovrani, i sovrani che sono appunto gli individui presunti consumatori della società contemporanea, dotati di libertà di scelta una volta che le scelte sono state compiute da altri. Questa è una parte dello scherzo di questa favola, e invece dall'altra parte i soggetti con la S maiuscola, che sono i vecchi sovrani, oggi diremmo i grandi burocrati.
Sì, io ancora più brutalmente direi che il soggetto con la S maiuscola resta soggetto, quello con la S minuscola tende a essere più l'assoggettato, insomma, in qualsiasi situazione. Ti leggo la seconda domanda.
Sì, sì, scusa.
No, è solo perché... ma più che altro è una considerazione questa, più che una domanda. Dice:
però scusami veramente un secondo. Forse un punto importante da ricordare qui è questa storia che la società è formata da tanti individui che si sommano, è rilevante per il movimento antispecista, perché c'è questa idea, no, della possibilità di diffondere l'antispecismo tramite una sorta di opera missionaria di convinzione a uno dei singoli individui, no? Dove il vegano che ha raggiunto la perfezione assoluta attraverso un'ascesi individuale di automartirio si trova nella situazione di bontà assoluta che gli permette di convertire altri individui in questo processo infinito di veganizzazione del mondo, no?
Certo,
come caratteristica fondamentale l'esclusione della politica. Quindi ancora una volta questi aspetti che sembrano campati per aria poi toccano da vicino le caratteristiche del movimento animalista.
Certo.